Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Eccoci qui a Mash Up, una nuova puntata che sta per partire, pronta come ogni giorno. Ricordiamo questa trasmissione in onda ogni mattina in replica alle 5 e poi nell'appuntamento principe di mezzogiorno.
Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, quindi ti do questa bella notizia, perché Matteo Vanetti fuori onda mi ha detto sono stanco.
Sì.
Figurati se la facessimo la mattina alle 5 in diretta,
sì.
Come saremmo messi.
Però facciamo finta di essere in diretta alle 5, così facciamo anche bella figura, no?
Allora buongiorno,
buongiorno a
ben
tutti.
Svegliati come noi,
è dura
appena
stamattina.
5
sì,
minuti
sì,
fa.
Vabbè, eccoci qua naturalmente con questa nuova puntata e con quello che dobbiamo fare di più all'inizio, cioè andare a ribeccare delle vecchie usanze, dei ricordi del passato.
Questo è un gioco che si faceva da bambini, però l'ho rivisto fare da bambini del giorno d'oggi, cioè la mia figlia.
Sì.
Tu hai detto che tu non lo facevi fuori onda, ma allora d'estate in piscina, occhialini,
sì,
due amiche, magari anche tre, ma di solito
sì,
si gioca meglio a due. Vai sott'acqua, ti guardi, una dice una parola sott'acqua,
sì,
e l'altra deve capire cosa stai dicendo.
Ah.
Ma si andava avanti per delle ore. Tu non l'hai mai fatto?
Ma no.
Ma io lo facevo sempre, ho visto mia figlia, non è che gli ho insegnato
io. Tu hai avuto un'infanzia difficile, eh? Sì, no, perché no, quello dell'infanzia difficile sono sicuramente io.
Bellissimo, allora un giorno andiamo in piscina insieme
giochiamo
così vivi questa ebbrezza del gioco d'infanzia che hai perso.
Sì, nel lago Maggiore che non si vede niente.
No,
sì,
andiamo in piscina.
No,
comunque è un gioco divertente,
sì.
Se voi come Matteo non l'avete fatto da piccoli, provateci, ma anche tra adulti, si prova, è più difficile del telefono senza filo, direi.
Direi di sì, si possono usare anche però i gesti?
Un pochino, però sai, anche i gesti sott'acqua non è proprio
è
così evidente,
certo,
farli precisi.
Ok, quindi niente, proveremo a farla così anche tutta la puntata, quindi rimanete con noi perché entreremo
sott'acqua
in piscina e la faremo sott'acqua.
Andiamo bene,
sì,
già si capisce poco di solito.
Figurati lì sotto, magari per errore si capisce anche di più. Non lo so, partiamo subito col primo disco e iniziamo proprio così questa puntata.
Mash Up su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, in questa puntata di Mash Up andiamo a parlare di una cosa che per radio non si capisce, cioè l'arte.
Esatto, no, quadri.
I quadri, quindi quello che potete vedere, no, ovviamente non può, però la descriviamo perché secondo me tutti voi avete già visto un quadro.
Allora adesso spieghiamo, parliamo di quadri, ma perché vogliamo raccontare la storia che ci sta dietro.
Ovvio.
Se no in radio effettivamente parlare solo di quadri, però come li descriviamo? Sono quei quadri, quelle facce con gli occhioni giganti.
Sì.
Ecco,
un po' inquietanti.
Margaret Keane o Keane, come si dice? Tu
sì,
che mi correggi. Keane, vabbè. Lei, raccontiamo un po' la sua storia, perché lei è nata nel 1927 negli Stati Uniti e già da bambina disegnava,
sì,
insomma, aveva questo talento per l'arte, soprattutto per questi occhi. Infatti, per lei nei suoi quadri fa questi occhi giganti, che non è solo una scelta estetica, ma per lei gli occhi praticamente raccontano l'anima,
certo,
le emozioni, eccetera. Allora devo dire che alcune di queste mi inquietano un po',
un pochettino, sì,
anche a te, cioè. Però grande successo, tutte queste facce con questi occhioni giganti, sia bambini che adulti, anche animali, ogni
sì,
tanto c'è qualche animale, pure gli animali hanno gli occhioni. Allora, negli anni 50 questa pittrice incontra un uomo affascinante ma anche ambizioso,
sì,
diciamo, Walter Keane, Keane lì, ecco, per quello si sposano, quindi lei
quindi
poi si chiama
nome,
come lui. Da quel momento inizia, diciamo, una storia delle più controverse del mondo dell'arte, perché cosa succede? Allora, lui ha un talento che non è quello di dipingere, però
sì,
sa un po' intuire gli affari, mettiamola così,
okay,
o insomma sa dove...
Struzon, sì,
nel senso che intuisce che quei quadri hanno qualcosa di unico, lei
sì,
non è ancora famosa,
sì,
però lui vede come disegna, dice ma qui c'è un grande potenziale di conquistare il pubblico. Allora prende una decisione, dice alla moglie, ma sai che secondo me sarebbe proprio meglio che questi quadri li firmassimo col mio nome.
Capito.
Te capì? Allora lei cosa fa? Accetta. Però erano
sì,
altri tempi, allora c'era da una parte, lo farà anche per amore, dall'altra parte per paura, e poi lui la convince che insomma si vende di più
sì,
se a firmarli è un uomo.
E purtroppo sì,
ecco,
a quei tempi,
a quei tempi una donna aveva, diciamo, meno possibilità
sì,
di successo, e quindi così nasce il fenomeno Keane. I quadri vanno ovunque, diventano stampe,
sì,
poster, cartoline, un grandissimo successo commerciale, però nessuno sa la verità. che non dietro, è lui, che non è lui. Allora, per oltre un decennio lei dipinge in silenzio, chiusa lì, non si fa vedere da nessuno, e lui fa bella mostra di sé, quindi
fatto, quadri.
Esatto.
Tonfio.
Poi negli anni 70 cosa succede?
Scusa, ci sono pure anche le immagini dove c'è lui che fa finta di,
di disegnare.
Certo.
Certo, le cose fatte fino in fondo. Cosa succede negli anni 70? Succede a tanti matrimoni, al giorno d'oggi, lì un po' meno, ma gli succede, finisce.
Sì.
Matrimonio finisce, allora lei trova il coraggio di parlare e rivela che è lei l'artista.
Sì.
Lui cosa fa? Nega.
È chiaro,
sì. Ma siamo matti. Allora finiscono in tribunale.
Non è vero.
Sì, come faranno a decidere? Allora il giudice dice che devono dipingere lì, far vedere.
Ok.
E lui no, c'ha sempre qualche scusa. Lui al momento non può, sono le scuse precise non le so, ma non può. Lei invece cosa fa? Si mette lì e fa il quadro, è in meno di un'ora uno dei suoi dipinti con gli occhioni, e quindi
chiaramente è di fronte all'evidenza.
Esatto, il giudice dichiara che è lei la vera attrice. Ecco, e quindi questa storia ha ispirato anche un film, Big Eyes. Tu l'hai visto? Io non l'ho visto, di Tim Burton.
No, però
non l'ho visto, però ecco, quindi potremmo guardare anche il film. Storie che succedono.
Si vede proprio nel film la scena dove i due sono in una aula di tribunale e devono iniziare a dipingere davanti al giudice. E lui stranamente non riesce perché ha male.
Ha male al collo, la spalla, c'è la tendinite.
Sì, tu guarda il caso.
No. E siamo sempre qui a Mashup o in Mashup, insomma come preferite, all'interno, all'ascolto della trasmissione Mashup su Radio Ticino. E quindi lo sapete già, cos'è che non può mancare mai? Loro, i fattoni.
Eccoli qua, ritornano più forti che mai. In diverse colonie inglesi del Nord America la democrazia era un privilegio per pochi. A cattolici, ebrei e quaccheri era infatti severamente vietato sia candidarsi alle elezioni sia esercitare il semplice diritto di voto.
Anche ai cattolici, ma
pensate che roba. Il Papa dei record, Papa Leone VIII, detiene il primato di pontefice più longevo della storia della Chiesa, guidato il Vaticano, restando in carica fino alla veneranda età di 93 anni.
Ah!
Hai capito? Fiumi di Coca-Cola. Secondo le statistiche, il consumo globale, i prodotti marchiati Coca-Cola scorrono a fiumi sui pianeti. Il consumo
medio, anche la Luna, Marte.
Sul pianeta. Il consumo medio annuale per ogni singolo abitante della Terra, neonati compresi, anche chi probabilmente non riesce.
Speriamo che non la bevino davvero, questi neonati, perché sennò non bevono.
No, in questo caso è di 20 litri pro capite.
A quanto, scusa?
20 litri pro capite.
Ma ogni quanto?
Ogni persona.
Ok.
Però noi stiamo calcolando anche persone che probabilmente la Coca-Cola
non sanno,
se la sognano.
Ok.
Oppure neonati, eccetera. Quindi sappiate che insomma è molto di più, ovviamente.
Molto in America, secondo me, alzano la media.
Noi,
sì, ma
noi.
Là ti danno quelle porzioni, bicchieroni da un litro di
bottom
Coca-Cola.
Mess, certo. Un tifoso del Borussia Dortmund, furioso per una brutta prestazione e la sconfitta della propria squadra del cuore, ha deciso di sporgere denuncia formale contro la società per lo scarso impegno mostrato dai calciatori in campo qualche anno fa. Alla fine ha ottenuto una piccola vittoria, cioè il rimborso totale del biglietto della partita. Ha detto, vabbè, adesso stressa mia, però meno quello te lo ridiamo.
L'hanno messo a tacere così.
E chiudiamo con lo stilista Gianni Versace, che scelse, avete in mente il celebre logo, quello della Medusa? Beh, ispirandosi ai ricordi della sua infanzia a Reggio Calabria, dove giocava spesso tra i resti di antichi mosaici greco-romani. Anni dopo, disegnando la sua collezione, si ricordò di quell'immagine e la scelse spiegando che chi si innamora della Medusa non ha scampo e la seduzione ed è una seduzione che non ha fine, e quindi lui da lì ha scelto di usare la Medusa come simbolo, come anche in parte logo di Versace. Voilà.
Tutto lì, finiti i fattoni oggi.
Sì.
Ecco, allora chiudi il microfono
prima di andare dentro
tutti i bacilli.
I fattoni tornano presto, se ce l'ho. Cari ascoltatori di Radio Ticino, cari ascoltatori di Mashup, eccoci qui con la rubrica che ritorna, dedicata alle invenzioni più pazze ma utili, ovvero quelli che arrivano direttamente dagli Ig Nobel.
Allora, non è proprio un'invenzione, è più una ricerca. Allora, perché parliamo di quella che ha vinto per la fisica, l'Ig Nobel della fisica nel 2017. And the winner is un fisico francese chiamato Marc-Antoine Fardin.
Ah, ok.
Ecco, allora la domanda che possiamo mettere alla base di questa ricerca è: un gatto può essere contemporaneamente un solido e un liquido? Capito la domanda?
Sì, diciamo non è proprio la domanda che ci si pone ogni giorno quando ci si sveglia.
Però sembra una cosa un po' assurda. Però su internet, ad esempio, vedi sti gatti che si infilano dentro da, cioè tu hai un gatto, lo sai, il gatto entra, che ne so, in una scatola. Praticamente prende la forma della scatola, riesce a infilarsi in posti.
C'è entrato in cucina in un pertugio piccolissimo.
Non riusciate più a tirarlo fuori.
No, infatti.
Dovevate chiamare qui
alla fine è uscito pure in Brasile.
Oh mamma. E comunque appunto ovunque li metti che sembrano adattarsi perfettamente.
Sì.
E qui la domanda: ma allora i gatti sono liquidi? Perché praticamente è un liquido che mantiene il proprio volume, ma data la sua forma al contenitore che lo ospita. Allora, qui si tratta davvero di fisica, per spiegare un concetto della fisica della materia che si chiama reologia.
Ok.
Ecco, ammetto che non l'avevo mai sentita nominare, però è proprio questa la branche della fisica che se ne occupa. Allora, se osserviamo un gatto che si acciambella dentro una scatola, sembra proprio fare questo, conserva più o meno proprio volume, ma modifica completamente la forma per riempire lo spazio disponibile.
Vero. Confermiamo.
Ecco. Confermi tu che hai il gatto. Allora, in reologia non esiste una separazione netta tra i solidi e i liquidi, perché qui spiegano che molti materiali si comportano in modo diverso a seconda del tempo di osservazione. Ad esempio, l'asfalto sembra solido, però nel corso degli anni fluisce lentamente.
Sì.
No, allora, alcuni materiali possono sembrare rigidi nel breve periodo e fluidi nel lungo periodo. Allora, quindi, se un oggetto cambia forma per adattarsi a un contenitore, per quanto dobbiamo osservarlo prima di considerarlo un liquido, tipo l'asfalto, mi sa ci vuole un bel po'.
Certo,
ecco,
certo.
Però il gatto sembra fare anche veloce, no? Allora qui è utile come modello per questa reologia il gatto, perché fa proprio, si comporta come certi materiali complessi. Infatti la ricerca si chiamava On the Reology of Cats, sulla reologia dei gatti. È stato pubblicato nel 2014, ma ha vinto 3 anni dopo. Ci hanno messo un po' a capire.
Sì, perché era un po' assurdo, ecco.
Sì.
Quell'attimo.
Allora, c'è una conclusione dello studioso.
Appunto, non è lui liquido solido.
Quello che dice lui è: servono ulteriori studi. Perché i gatti si stanno rivelando un eccellente sistema modello per la ricerca reologica.
Sì.
Quindi sembra una domanda assurda, ma in realtà ci parla davvero della natura della materia, delle definizioni anche che usiamo in fisica e sui limiti delle nostre classificazioni. Perché effettivamente un gatto non sembra un liquido.
No,
però se guardiamo la reologia potrebbe aver
essere,
qualcosa
si comporta
che...
come? Ecco, in un qualche modo così, va bene.
Vabbè, ha vinto il premio.
Sì, decisamente.
E ormai lo sapete, in Mashup facciamo di tutto, dai fattoni alle curiosità alla cultura con la rassegna stampa che facciamo sempre.
Questa rassegna stampa ci porta al giugno del 1930. E lì c'erano delle pubblicità interessanti. Questo io, cioè, magari mi sbaglio, tu che sei quella che si fa curare con le erbe e quelle cose lì. Esisteva già il sangue di betulla?
Urca.
Il miglior rimedio per i capelli, calvizie parziali, caduta dei capelli e insufficienza a crescere, crescenza sono combattute con gran successo.
Ah, se ti crescono troppo poco, va lì che comodo.
Shampoo, si chiama
shampoo
al sangue di betulla, unico di qualità. Crema di sangue di betulla per cuoio capelluto secco, vasetto 3 franchi. Brillantina col sangue di betulla. Facilità, una bella capigliatura e sopprime la fora dei capelli.
La fora sarà la forfora.
Forfora, immagino. Prezzo 1,50. Nelle farmacie, drogherie e salone coiffeur. Arriva direttamente dalla centrale delle erbe di Faido. Quindi Faido...
Sì,
produceva erbe.
Ci saranno le betulle allora lì in zona.
Certo,
ma però mi fa un po' specie che lo chiamano sangue di betulla. No, non fa un po'.
Sì, un po' sì. Però
fa un po' strano. Però chi lo sa, probabilmente ci sono degli shampoo alla betulla, credo, ancora oggi. Non lo chiamano più forse sangue di betulla. Però vabbè, io non lo so.
Non lo fa
col sangue.
Come si chiama quelle?
Cos'è? Del Sev? No, cos'è? Cioè,
sì, non lo so.
Comunque non lo so, non ti so confermare.
Vedi, che potrebbe essere, secondo me, un business che possiamo ritirare fuori. Ticino 2027 potrebbe avere questo come nuovo prodotto, essere la zona dove noi produciamo il famoso sangue di betulla
e
per
poi
i capelli.
Lo esportiamo nel mondo.
Certo, perché facevano il gel, facevano lo shampoo, facevano qualsiasi cosa.
La brillantina mi piace. Già, erano gli anni 30,
sì, 1930,
caspita.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Erano avanti. Poi si vede proprio il disegno, una signora con un po' di ricci che gli sversano su direttamente una bottiglia di sangue di betulla.
Assolutamente svizzero, però, attenzione.
Sì, c'è la croce svizzera.
Super
anche
interessante anche questa cosa. E così andiamo a chiudere questa puntata di Mashup anche questa settimana.
E noi, però, torniamo lunedì.
Sempre alla stessa ora, sempre qui con Mashup. Ciao,
ciao
a tutti.
Mashup su Radio Ticino.